Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Mimmo Verdesca, regista del film Per il mio bene, al cinema da giovedì 5 dicembre 2024, ben trovato.
Buongiorno a te, ben trovato.
Raccontiamo questo lavoro, di cosa si parla?
Per il mio bene racconta la storia di Giovanna, una donna di successo, una imprenditrice del nord Italia che improvvisamente si ritrova a fare i conti con un problema di salute che la porterà, suo malgrado, a fare delle scoperte che riguardano la sua vita privata, il suo nucleo familiare. Scopre di essere stata adottata e quindi per curare questa malattia è costretta a fare i conti anche con il proprio passato e ad andare alla ricerca di sua madre biologica, e intraprendere quindi un viaggio emotivamente molto forte, perché poi questo viaggio la porterà non soltanto a fare i conti con se stessa, ma anche con la realtà di quella che appunto è sua madre biologica, Anna, nel film.
Come nasce questo lavoro?
La sceneggiatura, il soggetto ovviamente, prima ancora, nasce alcuni anni fa. Io ero impegnato con la realizzazione dei miei documentari, ma già inseguivo una storia per il mio primo film di finzione, e questa storia, questa idea, rispetto a tante altre che ho incontrato nel mio percorso, non mi ha mai lasciato, e quindi questo è stato il segnale che mi ha convinto a svilupparla e quindi poi a farla diventare un film, grazie a Rodeo Drive e a Rai Cinema che lo hanno prodotto.
Com'è stato il lavoro di scrittura?
È stato molto lungo, intenso, però molto entusiasmante, perché la sceneggiatura io l'ho scritta con Monica Zappelli e Pierpaolo De Meio, e devo dirti che, avendo le idee molto chiare su quello che volevamo raccontare e su come lo volevamo raccontare, ci siamo ritrovati immediatamente con una prima stesura della sceneggiatura già molto buona, e quindi non è stato poi difficile anche mettere sul film. Però la scrittura è fondamentale. Abbiamo ovviamente, per una storia così complessa che racconta episodi che appartengono alla realtà di tante persone, perché non soltanto raccontiamo la ricerca dell'identità, ma è una ricerca che nasce da un'altra importante ricerca, che è quella delle origini dei genitori biologici. Giovanna, la protagonista, deve affrontare una serie di ostacoli burocratici per scoprire l'identità della madre biologica, cosa che non riesce, poi troverà nel film un altro escamotage, ma deve combattere con una legge italiana che riguarda proprio questa ricerca dei genitori biologici da parte dei figli non riconosciuti, la famosa legge dei 100 anni, che non tutela i figli, perché difende l'anonimato della madre biologica che alla nascita decide di non comparire, quindi i figli non riconosciuti devono aspettare di aver compiuto 100 anni per scoprire e conoscere il nome della madre. Quindi è una legge che è contro i figli. C'è infatti un comitato nazionale che da anni combatte affinché questa legge, istituita nel 1984, venga modificata, perché è una legge che, al di là del desiderio da parte dei figli non riconosciuti di scoprire le proprie origini, spesso avviene anche per rivendicare un diritto alla salute che è necessario, come nel caso del mio film. Questo è il motivo che spinge Giovanna ad andare alla ricerca di questa madre biologica, la necessità di curarsi, di salvarsi. Poi ovviamente nel film questa necessità viene messa da parte, perché subentra un altro bisogno, che è quello più interiore, è il bisogno di una salvezza diversa, che è quella dell'anima più che fisica, legata chiaramente alla malattia.
Com'è stato il lavoro con attori ed attrici?
Molto bello, entusiasmante, sono interpreti che io ho desiderato sin dall'inizio, nel senso che in scrittura io avevo in mente i loro volti, abbiamo scritto i personaggi pensando a loro e quindi mi piace citarli, appunto Barbara Bobulova che è la protagonista, affiancata magnificamente da Stefania Sandrelli, Marie-Christine Barrault, Leo Gullotta, Sara Ciocca e poi mi piace citare anche Grazia Schiavo, Fabio Grossi, Gualtiero Cursi, insomma ecco un cast importante curato da Pino Pellegrino che insomma mi ha permesso di realizzare un sogno, perché chiaramente il primo film di finzione, essere sostenuto da un cast così bello che ripeto esattamente quello che io desideravo, è stato un enorme piacere. Si è lavorato molto bene sul set, abbiamo chiaramente fatto prima delle riprese lunghe letture del copione a tavolino, perché questo è un film di grandi interpretazioni, un film anche di attori e quindi era importante che la preparazione fosse molto approfondita. E devo dire che tutto si è svolto con grande complicità da parte di tutti loro, c'è stato un bellissimo ascolto nei miei confronti, si sono lasciati guidare, quasi avvolgere tra le mie braccia, ma l'abbraccio è stato reciproco e loro mi hanno anche dato tanto, ispirato, e quindi quando avviene questo è un miracolo quasi.
Il film Per il mio bene al cinema da giovedì 5 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Mimmo Verdesca. Alla prossima!
Grazie, grazie a voi.
Con Emma Rossilandi, co-direttrice artistica della terza edizione del Roma International Documentary Festival a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, dal 5 al 9 dicembre 2024, ben trovata.
Grazie, ben trovata a te.
Spieghiamo cos'è. Allora.
Quest'anno abbiamo 34 film da tanti diversi paesi, sono sempre documentari narrativi, quindi di stile cinematografico. Abbiamo 11 film internazionali, 9 film italiani e abbiamo poi qualche evento speciale, 3 masterclass. Le attività cominciano già dal mattino con le masterclass durante il fine settimana e le proiezioni alle 15.30. Ci sarà la nostra serata d'apertura giovedì con il film No Other Land, film sulla situazione in Palestina, che racconta la storia di un'amicizia tra un giovane giornalista israeliano e un giovane giornalista palestinese. Questo sarà il nostro appunto film d'apertura fuori concorso, è già stato proiettato a Roma, ma è un film che abbiamo tenuto tantissimo ad avere.
Com'è stata la scelta artistica?
Quest'anno abbiamo ricevuto circa 300 film e poi ne abbiamo richiesti altri ai distributori, siamo andati in giro per i festival, quindi è un lungo processo che è cominciato ad aprile. Abbiamo un comitato di selezione composto da soprattutto dottorandi di cinema del DAMS e tutti quanti noi vediamo tutti i film e poi ci confrontiamo, facciamo tante riunioni. I film internazionali sono tutte prime romane, mentre i film italiani sono una selezione delle cose che sono uscite durante l'anno.
Ci saranno autori ed autrici a presentare i loro lavori?
Quest'anno tutti gli autori, sia italiani che internazionali, saranno presenti. Noi teniamo moltissimo al fatto che il festival sia anche un luogo di scambio e di approfondimento, e di amicizia anche, di possibilità di creare nuove connessioni, e fare il networking, questa parola anche sì, e che però insomma poi dà vita a nuovi progetti, appunto a nuove collaborazioni, perché anche l'accoglienza è un po' la caratteristica del documentarista e quindi ci teniamo che questo sia proprio un festival amichevole, meno formale, e più culturale e di approfondimento, di connessioni appunto. Quindi abbiamo anche i nostri famosi drink and talk, fanno gli aperitivi con i registi e poi del cinema ogni giorno alle 18 e poi appunto tutti i film verranno presentati dai registi in sala e poi dopo ogni film ci sarà un consueto dibattito e la possibilità di fare domande direttamente a chi i film ha realizzati e certe volte anche ai protagonisti che spesso sono in sala.
Ci sono tematiche più ricorrenti?
Come ogni anno succede questo fatto magico che praticamente le tematiche si impongono. Allora, il primo anno che eravamo appena usciti dal Covid, c'erano diciamo le relazioni interpersonali. Quest'anno sono dei film molto interiori, molto intimi, che però si concentrano abbastanza sulle relazioni familiari. Noi ovviamente non scegliamo i film per le tematiche, abbiamo per esempio il film che ha vinto all'IDFA l'anno scorso, 1489, che è un film armeno molto toccante, realizzato con il telefonino dalla regista e anche protagonista del film, e lì è una vicenda familiare molto forte, molto toccante. E poi abbiamo un film scozzese che si chiama Silent Man, sull'incapacità degli uomini di esprimere le proprie emozioni, e anche questo è un film molto personale, fatto dal regista, raccontato proprio in prima persona di come lui cerca di esprimere i suoi sentimenti senza riuscire a farlo per tutto quello che è il condizionamento culturale maschile ricevuto, e anche lì è molto concentrato sulla sua relazione con i suoi genitori. Poi abbiamo i film italiani, c'è Bachim che parla di adozione, un film che è stato anche a Venezia, una storia di adozione molto toccante, e Romina, che è sempre nel programma italiano, che è la storia di una ragazza che ha una sfida per diventare una campionessa di box e da una situazione familiare abbastanza complicata di partenza, e Alma nel deserto, che è la storia di un anziano transgender colombiano che vuole votare col documento da donna e combatte questa sua battaglia per riuscire a votare col suo nome da donna. Happiness Wall, che è un film inventato in Russia su un protagonista molto contraddittorio che si ama e si odia. Poi un altro film molto toccante, New Kind of Wilderness, è una storia di una famiglia in lutto, ma un film veramente toccante che si svolge nel corso di molti anni. Ecco, questa è poi la caratteristica di questi documentari narrativi, dove i personaggi li racconti sono seguiti per tanto tempo e quindi la storia si sviluppa molto e si crea un rapporto molto intimo con i protagonisti. E uno di questi film di questo tipo anche è Sisi, che è un film su un artista cinese, e anche lì si affronta in maniera forte e commovente la difficoltà di una donna di voler essere artista e madre allo stesso tempo. Quindi, come vedi, c'è questo filo rosso che riguarda le famiglie.
I riferimenti web per il programma?
www.rizzo.it. Poi ci trovate su Facebook come Roma International Documentary Festival Rizzo, e su Instagram rizzo_festival.
Per edizione del Roma International Documentary Festival al Nuovo Cinema Aquila dal 5 al 9 dicembre 2024, un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Emma Rossi Landi. Alla prossima!
Grazie mille, alla prossima!
Con Marino Ondena, direttore artistico della prima edizione dell'Antropocine Film Festival. Ben trovato.
Grazie, grazie a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Raccontiamo cos'è.
Quest'anno abbiamo voluto strafare perché c'è anche una giornata latina, lunedì 9 dicembre, quindi Antropocine Film Fest, questa prima edizione di questo festival che riprende l'eredità di un glorioso Green Movie Film Fest che ha avuto ben 7 edizioni. Quest'anno abbiamo cambiato veste e iniziamo lunedì 9 dicembre alle 20:30 al Cinema Corso a Latina. Cose che accadono sulla Terra, un documentario lungometraggio di Michele Cinque, poi due cortometraggi, uno di Sara Ciciliano che è Chi e l'altro Vigna Live di Vincenzo Notare. Una proposta per cercare di parlare di cinema green, perché Antropocine questo è, una rassegna di cinema ambientale anche a Latina. Poi il 10 dicembre, che è la prima giornata romana, noi apriamo con una tavola rotonda e con un workshop tenuto da Florenza Santuccio, una green manager, proprio sul green set, quindi raccontare questa evoluzione che stanno vivendo i set cinematografici in senso sostenibile, alle 16:30, e poi a seguire alle 17:30 una tavola rotonda Antropocine e i suoi fratelli. Abbiamo dato questo titolo che riecheggia il cinema perché ci è sembrato importante dare una riflessione sul perché il green, la sostenibilità e il verde sia un'istanza che attraversa più arti, e quindi un linguaggio di sostenibilità attraverso un discorso artistico, e questa cosa ci appassiona. Abbiamo avuto la fortuna di avere l'attenzione di Nathalie, una cantante, poi di una ricercatrice come Raffaella Bullo, Livio De Santo, di Proiettore alla Sapienza, Fiorenza Scandurra, con cui conduciamo insieme questo tavolo rotonda perché si svolge alla Città dell'Altra Economia, Accademia, Fiorenza Scandurra, che è la direttrice della Libera Università del Cinema, ha proprio sede alla Città dell'Altra Economia, quindi siamo a casa sua, e poi tanti altri ospiti. Ma il clou è al Nuovo Cinema Aquila da mercoledì 11 a venerdì 13, una programmazione frutto di una selezione anche incrociata, perché una delle collaborazioni del Antropocine è con il Clorofilla Film Fest, questo festival che porta avanti un discorso simile, è un festival nazionale che ha sede in Toscana, ma che a Roma con l'Antropocine trova una voce aggiuntiva, e quindi noi abbiamo fatto una programmazione in parte congiunta, e ci sarà poi venerdì una premiazione finale, anche questa congiunta, perché ci saranno doppi premi per i vincitori nel caso risultassero vincitori per entrambe le rassegne, però un discorso di tentare di portare quel concetto dell'ecosistema, cioè della collaborazione, dell'integrazione tra soggetti che fanno un discorso ecologico e di sostenibilità nel cinema in maniera concreta. I film, ne cito qualcuno, iniziamo mercoledì con Danke First, un originalissimo documentario di Eleonora Marino che abbiamo rintracciato in maniera fortunata su come gli asini possono cambiare la vita alle persone. Il tesoro del Sud di Alessandro Marinelli a seguire, il racconto di come il Sud possa in qualche modo avere già in sé i cromosomi del riscatto, un documentario in positivo che ci racconta i successi e le difficoltà, comunque senza nasconderle, del nostro Sud, del nostro meridiano. La carovana dei ghiacciai è un film fuori concorso, un cortometraggio documentario di David Fricano che testimonia come sia drammatica la situazione dei ghiacciai oggigiorno, un documentario realizzato grazie a Legambiente. E poi la prima giornata si chiude con Ultimo biglietto per l'Arca di Noè di Viviana e Riccardo Di Russo, due fratelli che hanno realizzato questo documentario che porta avanti un discorso nuovo, importante da sottolineare, di come oggi i bioparchi siano diventati non il luogo dove far vedere gli animali, ma il luogo dove gli animali vengono in qualche modo protetti, perché nei bioparchi adesso arrivano gli animali sequestrati, vittime di commercio, di ferite, di bracconaggio e così via, per cui è diventato un luogo di grande protagonismo e di conservazione. Quindi un nuovo biglietto, qui parla di Ultimo biglietto per l'Arca di Noè, io direi un nuovo biglietto di visita anche per i bioparchi, che hanno una nuova funzione. Giovedì, Agape di Velania Mesai e Tommy Mellina, un documentario che parla di immigrazione, ma lo fa in maniera nuova, raccontando quello che succede nei luoghi dove gli immigrati arrivano speranzosi di nuova vita e dove arrivano iniziano a vivere, quindi racconta la vita degli immigrati nei punti di raccolta, quindi amori, delusioni, perché appunto il ciclo della vita non si ferma mai. I Mage Hunter invece è un discorso che Giacomo Agnetti porta insieme al video artist East Fitness, di come il disegno in qualche modo e la street art possano in qualche modo essere uno strumento per la tutela ambientale. E poi chiude la programmazione Hidden Sea, venerdì alle 21, di Luca Calvetta, un documentario poetico. In mezzo ci abbiamo voluto mettere un workshop di Raffaella Bullo, una ricercatrice e divulgatrice che ci racconterà in maniera inusuale il protagonismo della plastica al cinema, cioè come i film hanno visto la plastica e come in fondo da demonizzare non è tanto la plastica quanto l'uso che ne fa l'uomo. Chiudiamo venerdì alle 22 con la cerimonia di premiazione che dicevamo appunto congiunta, Clorofilla e Antropocine.
I riferimenti web per il programma?
www.antropocine.it, oppure se volete scrivere info@romagreenfilmfest.it e sui social, Instagram e Facebook.
Prima edizione dell'Antropocine Film Festival a Latina il 9 dicembre a Roma dal 10 al 13 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Marino Midena. Alla prossima!
Salute a tutti, ecco, grazie. Mi raccomando, venite, c'è lo sconto per chi viene in autobus, perché abbiamo in qualche modo voluto sostenere un discorso di sostenibilità anche negli ingressi. A presto e vi aspettiamo!
con Margherita Peluso, attrice della docufiction Finding Marta di Lorenzo Daniele, al cinema da mercoledì 4 dicembre 2024. Ben trovata.
Ciao, ciao a tutti, grazie per avermi qui con voi.
Che film è questo?
Finding Marta è un film che parla di Marta Appa, musa di Luigi Pirandello, figura femminile molto importante per la nostra cultura italiana, per l'epoca in cui viviamo oggi e anche per quell'epoca degli anni venti, interprete assoluta delle commedie di Pirandello, come donna attrice, creatrice e creatura dei personaggi di Luigi Pirandello. Parliamo della sua storia attraverso esperti, educatori, artisti, attori che anche hanno conosciuto Marta Appa. Io stessa vado a intervistare i grandi esperti che ci racconteranno di questa figura importantissima, ahimè, caduta nell'oblio. E quindi torniamo a dare voce ad una figura femminile molto importante che merita di essere ricordata.
Quindi è un film che mette insieme parti di fiction e di documentario.
Assolutamente sì, perché ci sarò io, Margherita, a portare Marta Appa. Margherita, attraverso la ricerca di Marta Appa, trova anche un po' se stessa, prende il coraggio di scrivere un monologo che sarà un monologo proprio che parlerà di Marta Appa. Interpreterò Marta Appa, anche un po' questa scelta di interpretare Marta Appa, perché è giusto che questa attrice alla ricerca anche di se stessa attraverso la figura di Marta Appa si metta in gioco per poi rappresentare un personaggio così importante, teatrale, così forte, coraggioso e intraprendente come Marta Appa. Poi anche la scelta è perché di materiale su di lei non ce n'è, è stato fatto sparire, non troviamo quasi più niente dei film che ha fatto e così io ho preso questa anche opportunità di potermi mettere in gioco e di interpretare un ruolo così bello e importante.
Come era nato il progetto?
Mi trovavo a New York in una grande crisi esistenziale, nel senso che ho vissuto a New York per 3 anni, ho lavorato come attrice, ho studiato moltissimo, quindi sono andata a vivere a New York sia per la formazione sia anche per trovare opportunità di lavoro e così è stato. Che poi scade quel visto lavorativo e cado in una grande depressione perché assolutamente non volevo ritornare in Italia o riperdermi in un mare di incertezze. E così chiamo un amico regista, mi dice assolutamente di prendere una pausa e mi dice di leggere le lettere scritte da Marta Appa a Luigi Pirandello. E così mi sono innamorata di questo personaggio che anche lei ha vissuto, nativa di Milano, anche lei ha vissuto a New York, quindi ha recitato in diverse lingue. Ho sentito una grande familiarità, molto affine a me. E così sono partita dalle sue lettere e poi ho cominciato a leggere tutte le lettere di Pirandello. Tra l'altro avevo già interpretato Marta Appa nella commedia di Pirandello, ma non lo sapevo, non mai documentata così a fondo, anche perché, ripeto, non è una figura di cui se ne parla. L'Italia non nomina Marta Appa come figura importante nella vita di Pirandello, adesso se ne parla di più. E c'è tutta una corrispondenza di oltre 10 anni, più di 800 lettere che si sono scritti, quindi un grande romanzo d'amore. Loro parlano di arte, di teatro, ma anche di amore, di delusioni, di sentimenti, di ossessioni, insomma. Attraverso queste lettere, che sono materiali di studio per comprendere Pirandello e anche il ruolo di un'attrice, il rapporto anche di un'attrice, attrice, autore, quanto sia importante, queste lettere sono preziose. E così è nata la mia ricerca e cercando lei ho trovato un po' me stessa e anche ho deciso di scrivere un monologo io e Marta. Questo monologo entra in scena, va in tournée finché mi dicono dovresti fare un documentario e allora la seconda missione è stata quella di scrivere una sceneggiatura e così trovo Lorenzo Daniele, Fine Arts Produzioni in Sicilia che decidono quindi di collaborare insieme a me per creare questa magia follia. Questo documentario Finding Marta.
Cosa hai apprezzato della sua figura?
Ho apprezzato moltissimo la sua intraprendenza, la sua forza, anche la sua spiritualità e poi questa grande energia vitale che aveva, questa voglia di vivere intensamente. Lei viveva intensamente, così viviamo anche noi attraverso le commedie che leggiamo, no? Che sono scritte per lei e su di lei, con lei, tipo Diana e la Tuda o Il come tu mi vuoi, che poi anche lì possiamo vedere il film che ahimè non hanno preso Mastaba perché non entrava negli anni 30 nei canoni di quella bellezza delle grandi dive americane, e quindi viene scelta la Garbo, anche perché lei, un'altra cosa che amo, lei ha voluto mantenere la sua identità e quindi non dover cedere a questo ideale, a questa trasformazione femminile, quindi il coraggio anche di essere se stessa, anche se poi forse anche perdendosi un po', perché alla morte di Pirandello muore anche la sua anima.
La docufiction Finding Marta di Lorenzo Daniele al cinema da mercoledì 4 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Margherita Peluso. Alla prossima!
Grazie a voi, alla prossima, e spero di vedervi numerosi per continuare a far vivere questo film e a raccontare di questo film.
Con Vittoria Torsello e Teresa Di Mauro per presentare il loro documentario La propaganda del gas. Bentrovate!
Ciao a tutti. Ciao a tutti.
Che inchiesta avete fatto? Cos'è questo documentario?
C'è una video inchiesta sulla parte di Grecia, Italia e Albania del gasdotto transadriatico. Ci siamo soffermate sugli impatti non solo ambientali ma anche sociali di ciò che ha permesso la costruzione di quest'opera nonostante appunto le contestazioni. Abbiamo voluto approfondire di più con questa investigazione, principalmente questo tema, perché consideravamo non normale che un'opera del genere continui a ricevere fondi da istituzioni come l'Unione Europea, in quanto soprattutto grazie all'attività, forte attività di lobby che viene fatta a favore di quest'opera, da qui appunto il nome Propaganda del Gas, che fa riferimento appunto alla forte attività di lobby e al potere imposto dalla multinazionale.
Come è nato il progetto di documentario?
Il progetto di documentario è nato circa un anno e mezzo fa. Io e Vittoria a quel tempo vivevamo insieme a Praga e ci siamo ritrovati. Volevamo lavorare su appunto i continui investimenti, come un po' già accennato, nel settore del gas, nonostante appunto sia assolutamente necessario lasciarsi alle spalle i combustibili fossili. E appunto ci è cascata un po' l'attenzione sulla volontà della multinazionale di raddoppiare la capacità della portata del gasdotto. Tutto questo soprattutto a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e quindi di questa necessità che poi si è presentata di ancora di più differenziare gli approvvigionamenti energetici. Quindi è stato un po' in quel contesto che siamo tornati a parlare di TAP, ma della vicenda TAP nel 2016-2017, all'epoca delle contestazioni soprattutto a Melendugno, però poi ecco, dal momento che è entrato in funzione il gasdotto, di tutto questo mega progetto non si è saputo più molto, e quindi abbiamo voluto appunto riunire un po' i puntini su questa questione.
Dal documentario emergono un paio di argomenti. Da una parte l'interessamento di terreni agricoli, appunto in cui passa il tracciato, e poi la promessa di opere di compensazione che però non ci sono mai state.
Sì, appunto dal punto di vista sociale ci siamo soffermate principalmente su questo, su il ricatto che porta avanti questa multinazionale o comunque la posizione di potere che si instaura fra quest'ultima e poi determinati territori che non sono appunto abituati a ricevere queste richieste, e quindi questi ricatti di appunto terra, lavoro, anche perché appunto il TAP prometteva più lavoro, prometteva abbassamento delle bollette eccetera in determinati territori magari particolarmente marginali, è un qualcosa che ha fatto in modo che si stauresse bene anche in seguito a una propaganda mediatica dovuta a una crisi dei media, anche quelli che hanno creato un terreno fertile per l'instaurarsi di questa compagnia privata, poi appunto che ha approfittato delle mancanze del pubblico e tuttora ne approfitta, tuttora ci sono investimenti sul territorio nel momento in cui il pubblico non riesce a dare una risposta risposta a questi territori. Quello che ci è sembrato più evidente da questa contraddizione era appunto i terreni agricoli e l'espropriazione senza neanche un avviso e le scarse compensazioni che mettono in difficoltà soprattutto chi di quella terra ci viveva. Soprattutto le storie, diciamo, più forti da questo punto di vista erano in Grecia ed Albania, che ci hanno anche molto aiutato a appunto focalizzare l'importanza della storia su questo aspetto e a non lasciarlo da parte come invece si tende a fare quando si parla appunto di questo argomento.
Inoltre, non solo l'opera si è compiuta, ma ha lasciato anche dietro di sé uno strascico giudiziario che vede coinvolte più di 60 persone che hanno dato vita alle mobilitazioni allora contro il progetto.
Sì, esatto. Ci sono ancora dei processi in corso al Tribunale di Lecce, uno appunto contro gli attivisti che si sono opposti, come appunto dicevi, all'opera in fase di costruzione, che in realtà a meno di giugno comunque hanno continuato e continuano a combattere l'imposizione della multinazionale su quel territorio. E poi ce n'è un altro parallelo che è contro i dirigenti della multinazionale e delle aziende ad essa collegate. Lo squilibrio e la velocità tra questi due processi è stato veramente ampio. Il processo contro gli attivisti praticamente si è concluso nella metà del tempo, forse anche in realtà meno rispetto a quello invece contro la multinazionale che è ancora in corso e che rischia la prescrizione.
Per saperne di più sul vostro documentario, anche in vista di possibilità di uscita in sala, ci sono dei riferimenti web?
Sì, la pagina del Premio Morrione ha tutti i riferimenti principali. Diciamo che non è uscito su nessuna piattaforma al momento perché ci teniamo a farlo girare più ai festival e a organizzazioni o situazioni che sono interessate a proiettarlo fuori da determinati canali, ecco. Quindi anche da questo punto di vista ne approfittiamo, se c'è qualcuno interessato a proiettare il nostro lavoro, noi siamo più che disponibili.
Il documentario La propaganda del gas. Un saluto e un ringraziamento alle registe Vittoria Torsello e Teresa Di Mauro. A presto!
Grazie ancora, ciao!
Grazie a voi.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.